Buongiorno e benvenuti ai podcast di ARPA Friuli Venezia Giulia. Io sono Cristina Benoni e oggi parliamo di pianificazione territoriale sostenibile. In particolare andremo a conoscere uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente e del territorio, che è la valutazione ambientale strategica. Uno strumento forse poco conosciuto, ma fondamentale per affrontare le sfide poste dagli obiettivi di sostenibilità nell'ambito della pianificazione territoriale, appunto. Per farlo siamo assieme a Sara Croce di ARPA Friuli Venezia Giulia e Andrea Ognibene, laureato in scienze forestali e ambientali, che ci aiuteranno a capire in modo semplice cos'è la valutazione ambientale strategica, come funziona e soprattutto perché riguarda tutti noi. Ciao ragazzi, benvenuti.
Buongiorno, ciao.
Ciao, benvenuti a voi.
Andrea, tra l'altro tu hai fatto anche un tirocinio in ARPA Friuli Venezia Giulia proprio su questo tema, esatto?
Sì, esatto, ho fatto una tesi di laurea per la mia laurea magistrale e la tesi, appunto il lavoro di tesi, era incentrato su come la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e la valutazione ambientale strategica vanno ad influenzare la pianificazione territoriale dei comuni.
Benissimo, facciamo un passo indietro un attimo, partiamo proprio dall'inizio. Cerchiamo di spiegare in modo semplice a chi ci sta ascoltando cos'è la valutazione ambientale strategica.
Allora, la valutazione ambientale strategica, detta anche VAS, è uno strumento che serve a valutare in anticipo gli effetti sull'ambiente che possono generare i piani e programmi comunali. Esempi di questi piani e programmi sono, ad esempio, piani urbanistici dei comuni, oppure il piano dei trasporti, dell'energia. In pratica, prima di prendere delle decisioni importanti che possono andare a cambiare il territorio, la VAS ci aiuta a capire quali conseguenze potrebbero esserci su aria, acqua, suolo, paesaggio, salute delle persone, in modo tale da fare delle scelte che siano più consapevoli e sostenibili.
Esatto, Andrea ha detto bene, quindi in pratica la VAS permette di prevenire problemi ambientali prima che si verifichino, analizzando quindi in anticipo gli effetti delle scelte. Permette quindi di migliorare i piani riducendo gli aspetti, quelli che sono gli aspetti negativi sulle matrici ambientali, che quindi per quanto riguarda la nostra agenzia sono, come Andrea diceva, aria, acqua, suolo. In questo modo si prendono decisioni più consapevoli e più responsabili.
E inoltre c'è da dire che la VAS è strettamente collegata ai 17 obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e poi a scala nazionale nella Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Quindi la VAS diventa anche uno dei più importanti strumenti per applicare questi 17 obiettivi all'interno della pianificazione dei territori.
Ho capito, quindi immagino che poi sia nata l'esigenza di introdurre questo strumento proprio a livello europeo.
Sì, esatto. Quindi la VAS nasce a livello europeo nel 2001 con l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e considerare gli impatti ambientali nell'elaborazione di piani e programmi, perché fino a quel momento l'attenzione era concentrata soprattutto sui progetti attraverso la valutazione di impatto ambientale.
Esatto, la VIA si applica ai singoli progetti, quindi ad esempio una strada, un impianto, una discarica, e valuta gli impatti prima dell'autorizzazione. Ma se le scelte strategiche sono già state prese, il margine per effettuare delle modifiche è molto limitato. Per questo proprio nasce la VAS, quindi per portare la valutazione ambientale a monte della pianificazione, quindi sulle scelte proprio strategiche.
Quindi possiamo dire che la VAS in pratica aiuta a trasformare questi grandi obiettivi in scelte reali e operative a livello locale. Ma quando è che si fa una VAS? Quando è obbligatoria?
Allora, la VAS è obbligatoria per tutti quei piani e programmi pubblici che possono avere degli effetti significativi sull'ambiente. Un esempio l'abbiamo già fatto prima, quindi piani regolatori comunali, piano dei trasporti, energetici, oppure piani di gestione dei rifiuti o piani di qualità dell'aria. Ogni volta quindi che si pianifica qualcosa che può modificare in modo importante il territorio, è necessario valutare in anticipo i suoi effetti, ossia le possibili conseguenze sull'ambiente.
Quindi la VAS non è legata alle dimensioni del piano, ma ai suoi effetti.
Esatto. Quindi il criterio non è quanto è grande il piano, ma se il piano può produrre effetti ambientali significativi. E aggiungerei anche che ci sono due situazioni tipiche. La prima è quella dei piani che rientrano direttamente tra quelli previsti dalla normativa, per cui si fa direttamente VAS. E la seconda è piani di minore entità, quindi o varianti, per i quali si fa prima una verifica di assoggettabilità che serve per capire se bisogna procedere con una VAS completa. Quindi si tratta di una sorta di sistema tra virgolette modulare, non tutto fa automaticamente la VAS, ma tutto viene almeno valutato.
Chiaro. Proviamo a fare un esempio concreto. Immaginiamo un comune che decide di approvare una variante al piano regolatore. per trasformare un'area agricola in area produttiva, quindi destinata a nuovi insediamenti industriali. Cosa succede a questo punto?
Allora, senza la VAS il piano si limiterebbe a dire semplicemente ok, questa zona diventa produttiva. Con la VAS invece devo andarmi a porre una serie di domande, ad esempio faccio quelle più classiche: ci sono dei corsi d'acqua in quella zona? Qual è la qualità dell'aria? Qual è lo stato ambientale attuale di quella zona oggetto di pianificazione? Oppure ancora qual è il livello di consumo di suolo del comune interessato?
Quindi, come vediamo, cambia proprio l'approccio. La VAS impone di valutare, per esempio, impatti potenziali su emissione, rumore, acque, piuttosto che effetti cumulativi con altre aree produttive già esistenti, oppure alternative possibili, ad esempio riqualificare un'area dismessa invece di consumare nuovo suolo.
Poi altra cosa importante da dire è che la VAS indica di definire delle misure concrete. Esempio classico sono le fasce di mitigazione, oppure le prescrizioni per tutelare le acque, oppure ancora la definizione di precisi specifici indicatori per monitorare, ad esempio, non so, l'aumento del livello del traffico, l'aumento delle emissioni. Quindi la VAS appunto non nasce per dire no, ma per dire come. Quindi come fare un intervento in modo più sostenibile, come ridurre gli impatti generati dalle azioni previste dal piano, come integrare le scelte ambientali con le decisioni strategiche comunali.
Sì, e potrei aggiungere una cosa importante, che spesso la VAS fa emergere delle alternative che all'inizio non erano neanche considerate. Per esempio il recupero di aree dismesse, piuttosto che la riduzione delle superfici impermeabili, oppure il miglioramento della localizzazione rispetto alla viabilità esistente. Quindi è un processo che arricchisce il piano.
Assolutamente, quindi iniziamo a capire come la VAS in realtà riguarda tutti noi, non è una cosa lontana dalla nostra vita quotidiana. Anzi, vi chiedo, i cittadini in qualche modo possono partecipare a un processo di VAS?
Sì, assolutamente. La VAS prevede proprio formalmente momenti di consultazione pubblica. I cittadini possono presentare le loro osservazioni, i loro suggerimenti, le loro proposte. Quindi la partecipazione pubblica potremmo dire che è fondamentale per costruire scelte condivise e anche più efficaci.
Quindi non è una procedura chiusa ai tecnici?
No, assolutamente. Completamente aperta, è proprio la partecipazione, è proprio un elemento strutturale della VAS, e tutte le osservazioni pubbliche che vengono fatte devono essere obbligatoriamente valutate dall'autorità competente prima di poter procedere con l'approvazione del piano finale.
Sì, e aggiungo anche che questo è particolarmente importante, soprattutto perché i cittadini conoscono molto bene il territorio in modo diretto, quindi possono segnalare le criticità che magari nei dati tecnici non emergono subito.
Certo, chiaro. Mi verrebbe quasi da dire che la VAS è a un certo punto quasi uno strumento di democrazia ambientale.
Sì, esatto, viene utilizzata in modo pieno, è uno strumento che mette insieme competenze tecniche e partecipazione pubblica per migliorare la qualità delle decisioni.
Ok, quindi abbiamo capito che è un processo strategico e tecnico al quale però possono partecipare tutti. Ma invece da dove arrivano i dati ambientali utilizzati per fare una VAS?
Allora, i dati provengono principalmente dai siti di ARPA e ISPRA, poi possono provenire da banche dati regionali oppure da monitoraggi locali. Cosa importante da dire è che questa fase di raccolta delle informazioni ambientali non è né semplice né rapida, e anzi può portare via fino al 50% del tempo totale impiegato per redigere un rapporto ambientale. Il rapporto ambientale è quel documento, quella relazione dove viene descritto quello che è lo stato ambientale del territorio analizzato, e vengono poi raccolte, indicate anche lì, descritte quelle che sono appunto i possibili impatti che le azioni del piano possono generare su questo.
Invece Sara, qual è il ruolo che ARPA in tutto questo processo?
Allora, l'ARPA è chiamata dai comuni oppure dalla regione ad esprimersi sui documenti preparati per il procedimento di VAS, per esempio appunto il rapporto ambientale preliminare o il rapporto ambientale. ARPA quindi si esprime perché è il soggetto competente in materia ambientale e produce anche appunto valutazioni tecnico-scientifiche sulla sostenibilità ambientale del piano. In ARPA quindi c'è un ufficio apposito nel quale le istruttrici elaborano le valutazioni richieste delle autorità competenti.
E che tipo di piani vengono valutati di solito?
Allora, nel nostro ufficio vengono valutati diversi piani e programmi, e, diciamo la maggior parte sono varianti urbanistiche, circa una stima grossolana al 50%, seguite da piani attuativi più o meno il 20% e infine piani di classificazione acustica e PUMS circa il 3% ognuno.
I PUMS?
Sì, i PUMS sono i piani urbani della mobilità sostenibile. Su questo argomento ci sono anche altri piani come per esempio i Biciplan o la parte delle conformazioni al piano paesaggistico regionale legate alla rete della mobilità lenta, ossia anche la rete ciclabile, per esempio.
Ok, ho capito, però alla fine di tutto il processo immagino che bisogna anche controllare che le previsioni siano state corrette.
Sì, esatto, questa la parte del controllo è molto importante, si tratta del monitoraggio del piano. Quindi per realizzarlo si definiscono alcuni indicatori ambientali tramite i quali l'autorità competente del piano controlla nel tempo se le previsioni fatte durante la VAS si stanno realizzando. Questo consente di poter eventualmente ricalibrare la pianificazione nel caso in cui ci si accorga dell'eventuale mancato raggiungimento del target prefissato.
Ecco, e qui iniziano un attimo le note dolenti, perché questa è la fase più trascurata dell'intero processo di VAS. Il monitoraggio appunto serve a verificare gli impatti reali e il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal piano. E, come diceva Sara, appunto non è un adempimento formale, ma è una sorta di sistema di, se vogliamo, apprendimento che permette di modificare le parti del piano che non risultano nell'applicazione poi sostenibili. Per tutto questo però è necessario predisporre di un buon piano di monitoraggio che deve essere sempre inserito all'interno del rapporto ambientale che dicevo prima.
Allora Andrea, tutti gli aspetti di cui abbiamo parlato finora sono stati analizzati nella tua tesi di laurea, però mi sembra che leggendo la tua tesi emergano alcune difficoltà nell'applicazione della VAS da parte dei comuni. Puoi dirci quali sono le principali?
Sì, allora, col mio lavoro di tesi sono emerse due problematiche principali. La prima riguarda la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. Purtroppo questo documento è veramente molto poco conosciuto dai comuni. Nonostante ciò, però, comunque abbiamo visto che i comuni che ho esaminato nella mia tesi effettuano comunque una pianificazione del territorio che è incentrata al raggiungimento di questi obiettivi. Infatti ho effettuato una piccola analisi su 12 comuni friulani e ho cercato di prendere un campione che fosse il più eterogeneo possibile, sia per quanto riguarda la grandezza fisica del comune, il numero di abitanti e la localizzazione territoriale. Quindi ho diviso i comuni semplicemente in pianura, collina e montagna. E da questo studio è emerso appunto che l'obiettivo, quello più gettonato dai comuni, è quello incentrato sulla diminuzione e l'arresto del consumo di suolo e del suo degrado, e al secondo posto invece c'è quello che riguarda l'incentivazione del turismo sostenibile. Seconda problematica invece riguarda la VAS. Questo processo, questa procedura, viene vista come molto complessa e faticosa, ma in realtà è estremamente utile come strumento per aiutare le amministrazioni a prendere delle decisioni importanti, incentrate poi quindi sulla tutela e la salvaguardia del territorio.
E secondo te cosa si potrebbe fare per migliorare la consapevolezza dell'importanza e della portata della VAS?
Allora, primissima cosa proprio fondamentale è quella di fare formazione, infatti eccoci qua. Poi può essere utile anche una migliore organizzazione dei dati ambientali, magari sfruttando in maniera anche più efficace quelli che sono gli strumenti digitali che abbiamo a disposizione, e può aiutare anche a aumentare e migliorare la collaborazione tra gli enti. Altra cosa importantissima sono le certificazioni ambientali, come ad esempio EMAS o ISO 14001, che intanto vanno a migliorare quelle che sono le politiche ambientali dei comuni e poi vanno a facilitare quella che è la fase della raccolta delle informazioni, che sono fondamentali, abbiamo visto, per appunto redigere poi il rapporto ambientale.
Benissimo, allora ragazzi, stiamo arrivando alla conclusione della nostra puntata. Quindi, come ultima domanda vi chiedo, c'è un messaggio che vorreste lasciare a chi ci sta ascoltando?
Ma allora, diciamo che la VAS quindi è uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita, possiamo dire, per tutelare l'ambiente e costruire un futuro più sostenibile. Quindi informarsi e partecipare è il primo passo che possiamo fare noi cittadini per prenderci cura del nostro territorio.
Perfetto, allora ringrazio Sara Croce e Andrea Ognibene per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie.